Antologia Cristiana presenta
La Porta Santa.
16 formelle di arte e di storia sacra.
A cura di Alessandra Petitta.
Cari amici, bentrovati. Proseguendo il nostro viaggio alla scoperta delle raffigurazioni della Porta Santa, siamo giunti alla 12ª formella bronzea, dal titolo Il paradiso ad un ladro. La didascalia che accompagna la scena è una frase tratta dalle ultime parole rivolte da Gesù sulla croce al peccatore che gli chiedeva la salvezza. Odie mecum eris in paradiso. Oggi sarai con me in paradiso. Essa introduce il mistero della vita dopo la morte per tutti coloro che, pentendosi dei loro peccati, credono al regno dei cieli. Luca nel suo Vangelo racconta così il momento della crocifissione di Cristo.
Quando giunsero sul posto, detto luogo del cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Intanto, spartendo le sue vesti, le tirarono a sorta. Il popolo stava a guardare. I capi del popolo invece lo schernivano dicendo: «Ha salvato gli altri, salvi se stesso, se il Cristo di Dio eletto». Anche i soldati lo schernivano. Si accostavano a lui per dargli dell'aceto e gli dicevano: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». Sopra il suo capo c'era anche una scritta: «Questi è il re dei giudei». Uno dei malfattori che erano stati crocefissi lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi». Ma l'altro lo rimproverava: «Non hai proprio nessun timore di Dio, tu che stai subendo la stessa condanna. Noi giustamente perché riceviamo la giusta pena per le nostre azioni. Lui invece non ha fatto nulla di male». Poi aggiunse: «Gesù, ricordati di me quando verrai nel tuo regno». Gesù gli rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso».
La Porta Santa propone qui di sostare presso la 12ª stazione della Via Crucis, quella del Cristo crocifisso tra i due malfattori che la giustizia umana gli aveva dato come compagni di supplizio. Al centro della formella vi è Gesù in croce, ferito al costato. Il suo sacrificio riscatta tutti gli uomini. Ai lati ci sono i due peccatori che, secondo la legge del tempo, avevano meritato la morte. Uno dei due, quello alla sua destra, guarda Gesù e gli parla speranzoso, mentre l'altro, con il viso abbassato, è già sprofondato nella più cupa disperazione. Il volto di Cristo morente, pur segnato da lacrime di sangue, è rivolto a quel figlio del Signore ritrovato proprio in punto di morte. La sua promessa è la vita eterna. La grandissima intensità emotiva e la drammaticità dell'evento ispirarono l'opera del compositore italiano Niccolò Iommelli. Da un oratorio giovanile, inedito e sconosciuto, intitolato «Agonia di Cristo, le ultime 7 parole», ascoltiamo la sezione dedicata alla seconda parola, quella di Gesù al ladrone. «Amen, dico tibi, quando morte con l'orrido artiglio».
Amen.
La raffigurazione non ha posto attenzione anche ad altri che stavano sul Calvario fra le ore sesta e nona, che pure vengono ricordati dai Vangeli. Nel racconto di Luca c'è il popolo che stava ad osservare, forse indifferente e stupito per il mancato soccorso di Dio. I soldati invece schernivano Gesù, provocandolo a compiere il miracolo strepitoso di liberare se stesso dalla croce, per provare ad essere il Cristo di Dio, il suo eletto. Il più vicino testimone a favore di Gesù moribondo è uno dei due criminali comuni che, incappati per i loro delitti negli ingranaggi della giustizia romana, sono stati appesi alla croce. Mentre uno si unisce al coro di coloro che insultano il dolore di Cristo, l'altro si mette dalla parte di Gesù e rimprovera il compagno per l'impietà con cui considera il momento supremo della morte. San Bonaventura, uno dei maggiori dottori della Chiesa, paragonò le ultime parole di Gesù a sette foglie sempre verdi, cresciute dalla vite posta sulla croce. La seconda foglia di questa vite furono le parole che Gesù rivolse al ladrone al momento della morte.
La seconda foglia della nostra vite e la seconda corda della nostra cetra è la parola detta dal Signore al ladro che credette in lui e gli chiese perdono. Rispose: in verità ti dico, oggi sarai meco in paradiso. O foglia vigorosa, o quale dolcezza sprigiona questa corda! Come subito è diventato amico il nemico, familiare il forestiero, prossimo lo straniero, penitente il ladro. E quanto grande è la fiducia del ladrone! Conscio d'aver commesso ogni male e nessun bene, sulla soglia della morte, senza speranza nella vita presente, non teme di nutrire speranza nella salvezza futura e di chiederla, sebbene non se ne sia mai reso degno. Chi dispererà ancora se il ladro ha sperato?
Il peccatore, intuendo che quel Gesù crocifisso là in mezzo a loro due era il Messia atteso, aveva osato domandargli per sé almeno un ricordo quando sarebbe tornato alla fine dei tempi, al momento dell'inaugurazione del regno messianico. Gesù esaudisce quella preghiera con l'assicurazione della salvezza, raggiunta al momento della morte. Il più grande predicatore francese, Jacques-Bénigne Bossuet, nel XVII secolo commentava:
la richiesta di un ricordo è stata esaudita superlativamente. Oggi, quale prontezza! Sarai con me la comunione più bella e più completa. In paradiso, la partecipazione alla vita beata del Cristo, assiso alla destra di Dio.
Anche Agostino invidiava la sorte di questo ladro.
Dopo aver rubato durante tutta la vita, ha rubato al termine di essa il paradiso.
È certo che non c'è nessun abisso di miseria che non possa essere illuminato dalla grazia di Dio e da cui egli non ci possa elevare.
Dall'abisso a te grido, oh Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano attente le tue orecchie alla voce della mia preghiera. Se le colpe tu custodisci, o Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te c'è il perdono, in vista del tuo timore. Spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la tua parola. L'anima attende il Signore più che le sentinelle l'aurora. Attendi il Signore, o Israele, poiché con il Signore c'è la misericordia, abbondante è con lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
Anche negli ultimi istanti della sua vita, il buon pastore va dunque alla ricerca della pecora smarrita. L'immagine della formella illustra efficacemente questi due atteggiamenti. Il buon ladrone e Gesù si guardano, L'altro condannato storce la testa e non riconosce colui che muore per i peccati di tutti.
Con le braccia stese sulla croce, tutto nudo il corpo, io offersi liberamente me stesso a Dio Padre per i tuoi peccati, così che nulla fosse in me che non si trasformasse interamente in sacrificio per placare il Dio. Allo stesso modo, anche tu devi offrire a me volontariamente te stesso, con tutte le tue forze, con tutto il tuo slancio, dal più profondo del cuore, in oblazione pura e santa. Che cosa posso io desiderare da te più di questo? Che tu cerchi di offrirti a me interamente. Qualunque cosa tu mi dia, fuorché te stesso, l'ho per un nulla, perché io non cerco il tuo dono, ma te. Offriti a me, da te stesso totalmente a Dio. Ecco, io mi offersi tutto al Padre per te. Diedi persino tutto il mio corpo e il mio sangue in cibo, perché io potessi essere tutto tuo e perché tu fossi sempre con me. Se tu invece restassi chiuso in te, senza offrire volontariamente te stesso secondo la mia volontà, l'offerta non sarebbe piena e la nostra unione non sarebbe perfetta. Perciò, se vuoi giungere alla vera libertà e avere la mia grazia, ogni tuo atto deve essere preceduto dalla piena offerta di te stesso nelle mani di Dio. Proprio per questo sono così pochi coloro che raggiungono la luce e l'interiore libertà, perché non sanno rinnegare totalmente se stessi. Immutabili sono le mie parole. Se uno non avrà rinunciato a tutto, non potrà essere mio discepolo. Tu dunque, se vuoi essere mio discepolo, offriti a me con tutto il tuo cuore.
Si conclude qui la 13ª puntata de La Porta Santa, 16 formelle di arte e di storia sacra. Ed ora il nostro appuntamento prosegue con la storia dei giubilei. Nando Martellini ci porta indietro nel tempo nel 1775 per la celebrazione del 19° anno santo.
Il Papa Clemente XIV aveva già indetto nel 1774 l'anno santo, ma la morte gli aveva impedito di viverlo. Fu quindi il Papa Pio VI a raccoglierne l'eredità, ma poté provvedere all'apertura della Porta Santa soltanto il 26 febbraio, subito dopo la conclusione del conclave. Le vie di Roma furono, come di consueto, stipate di fedeli. Gli abitanti della città andavano a gara per ospitare i pellegrini, tutti con la fede di cui erano animati. Furono circa 500.000 i romei provenienti da tutta l'Europa. Tra i personaggi noti si videro l'arciduca Massimiliano, fratello dell'imperatore, il conte palatino Carlo Teodoro, il duca di Gloucester, fratello del re d'Inghilterra, e il marchese di Ansbach e Bayreuth. Il significato dato dal pontefice a questo giubileo fu un impegno contro il più grande pericolo dell'epoca, l'accrescersi dell'incredulità. Le nuove idee, sottolineò il Papa in una enciclica, andavano insinuandosi nelle scuole superiori, nelle case dei signori, nei palazzi dei re e, cosa orribile, rischiavano di penetrare anche in qualche caso nel clero. Il Papa esortò i vescovi ad insorgere coraggiosamente contro gli avversari. «Non temete, dice Pio VI nell'enciclica, né la potenza né la considerazione del mondo. Lungi sia la paura del pastore ammaestrato dal principe dei pastori a disprezzare la vita stessa per la salute del gregge. A più riprese, Pio VI levò la voce contro chi pretendeva di restare nel cattolicesimo pur professando teorie eretiche sulla confessione e sul primato stesso del successore di Pietro.
Cari amici, siamo giunti al termine. Vi ricordo che nella prima parte di questo appuntamento avete ascoltato la 13ª puntata de La Porta Santa, 16 formelle di arte e di storia sacra. Dal testo base del cardinale Virgilio Noè, La Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. Con le voci di Emilio Cappuccio, Orazio Coclite, Silvio Frattolillo, Franco Graziosi, Vittorio Guerrieri, Rosario Tronnolone. Consulenza musicale del maestro Pierluigi Morelli, realizzazione tecnica Alessandro Nanu, allestimento e regia Gian Berardino Carlucci. Per informazioni o suggerimenti potete scriverci all'indirizzo Antologia Cristiana, Radio Vaticana 00120, Città del Vaticano. Da Alessandra Petitta un saluto, un ringraziamento a tutti voi per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata con i programmi della Radio Vaticana.